your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su Radio Città Aperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Doc. 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 Doc.
Come sempre i gorgheggi, i vocalizzi e lo scat di Giagetta Lesforo dalla sigla di Doc fa da apripista alla nostra intervista all'interno di Ascolti Doc, che come dicevo in introduzione di puntata accoglie con grande piacere Ferdinando Farò. Ci sei? Attenzione, non sento niente. Vediamo. Eccolo, sì, sì, sarà incantato il pulsantino, un pesce d'aprile ritardato da parte della console.
Buongiorno Fabrizio, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
Bene, bene. Allora, io ho trovato una definizione che mi piace molto, che ho trovato appunto nella tua bio, catalizzatore di talenti, che mi sembra una definizione, a parte, come dire, molto azzeccata. Ma poi questa parola catalizzatore mi sembra proprio adatta al tuo percorso artistico. Per chi non conoscesse Ferdinando Farò, basti il nome della Archipel Orchestra per chiarire un pochettino la caratura di questo personaggio. In un'altra parte della tua biografia leggo appunto, e questo me la sono pure rivenduta nel lancio della trasmissione, che si tratta di una delle più belle realtà del panorama jazzistico. Qui viene detto italiano, ma io leverei anche la denominazione di origine. Insomma, è proprio un progetto così ad ampio respiro che limitarlo ai confini nazionali mi sembra veramente un peccato. E quindi, insomma, con particolare piacere e con particolare riconoscenza nei confronti del nostro gancio, che è stato Alberto Popolla, che salutiamo ovviamente, grande amico, certo, della radio, ti cedo il microfono, perché come ti spiegavo questa rubrica porta questo titolo perché costringe benevolmente i nostri ospiti a, come dire, selezionare un proprio brano black del cuore, raccontando ai nostri microfoni il motivo che ha portato a questa scelta, i motivi eventualmente, che appunto poi può aiutare a conoscere un aspetto del nostro ospite che magari, ascoltando la sua musica o leggendo appunto articoli che lo riguardano, non necessariamente può emergere. Una maniera per entrare dalla porta di servizio nella personalità artistica del nostro ospite.
Sì, ti ringrazio Fabrizio. Io ho scelto come brano un album tratto da un album, It's Time di Jackie McLean, e un album Blue Note del 1964, adesso vado a memoria, ed è un album che diciamo ho scoperto in giovane età, insomma quando cominciavo a agitarmi tra piatti e tamburi, ed è stata per me una rivelazione, perché innanzitutto ho scoperto il mondo musicale di Roy Haynes, batterista, che veramente mi ha aperto molto la mente e gli orizzonti, diciamo, e poi è un album decisamente innovativo per quegli anni, e ritengo che in particolare il brano che ho scelto, Reveal Hot, che è un tre quarti, credo che sia veramente incredibile il modo in cui poi Roy Haynes, nello specifico, io sono poi nasco come batterista, tra tratta proprio tutta la materia musicale e interagisce con gli altri fantastici musicisti che ricordiamo sono Herbie Hancock al pianoforte, Charles Todhiver alla tromba e Cecil McBee a basso, al contrabbasso. E come ti dicevo, questo Revilot è stato veramente una rivelazione per me, perché poi ha aperto proprio quella che si può considerare l'idea, la concezione ritmica di Roy Haynes, che è molto densa, se vuoi, ha un approccio molto denso, però al tempo stesso, cioè, c'è questa torsione, no? Quasi questo chiasmo che, nonostante suoni tanto, crea spazio, no? Crea questa idea di spazialità. E particolarmente in questo brano Revilot c'è un momento incredibile in cui parte l'assolo di tromba di Charles Todhiver e Roy Haynes fa una cosa non tecnicamente particolarmente difficile, ma la fa nel momento giusto, in un momento con un timing, è una cosa veramente incredibile. Dateci ascolto e attenzione, perché riesce a fare una serie di colpi ridabbattuti, di accenti, con diciamo una tecnica da rim shot che in quel momento è proprio, come dire, una perla, no? Nell'ambito di quello che poi si sviluppa anche come improvvisazione. Quindi ho pensato che fosse opportuno, quando mi hai chiesto di scegliere un brano particolarmente significativo per me, segnalare questo, ma ti dirò di più, segnalerei anche
tutto quell'album,
soprattutto agli amici e ai colleghi batteristi che insomma.
Tra l'altro, poi questa tu non sai, ma questa trasmissione è spesso attenta anche al calendario, sfrutto le date per utilizzarle ai miei fini di scaletta. E quando ho letto che il 31 marzo del 2006 Jackie McLean veniva a mancare, quindi 20 anni fa esatti, ho detto: questa non può essere una notizia da non prendere in considerazione. Quindi, ad ulteriore come dire, conferma della bontà della scelta, se serve, anche il calendario è dalla nostra parte. Quindi, insomma, io penso che a questo punto non credo che riusciremo a sentirlo tutto, perché non voglio rubare spazio alla seconda parte che ti riguarda più direttamente, però ti chiederei l'ultimo sforzo, cioè di rilanciarlo, cioè di annunciarlo da bravo speaker, così lo facciamo ascoltare in gran parte.
Allora, questo brano si intitola Revilot ed è tratto dall'album Blue Note It's Time di Jackie McLean, inciso appunto per l'etichetta Blue Note nel 1964. Il brano in questione si intitola Revilot.
Allora, d'accordo con il nostro ospite Ferdinando Farò, andiamo a sfumare un brano che dura più di 7 minuti e mezzo, quindi insomma ne abbiamo sentiti quasi 5, possiamo ritenerci soddisfatti. Complimenti, insomma, a parte che si può andare quasi a casaccio nella produzione di quegli anni della Blue Note, che è difficile sbagliarsi. Però insomma questo Revigliotte è un pezzo che meritava molta molta attenzione. Poi ripeto, il ventennale della morte è un'ottima circostanza per parlare di questo Jackie McLean, che insomma ha avuto trascorsi con Miles Davis, con grandissimi protagonisti, Art Blakey, insomma tanta gente, insomma tu ne conoscerai sicuramente molte più di me, Kenny Burrell eccetera, insomma.
Sì, direi che tra le altre cose, diciamo che è un musicista che è passato, se vuoi, da diversi linguaggi, quindi dal linguaggio hard bop a quello modale, a quello anche più libero, insomma. E dal punto di vista compositivo è veramente interessante Jackie McLean. Ha scritto delle pagine, dei temi davvero notevoli. E secondo me senza tempo, cioè possono senza tempo nel senso non
immortali, come si dice, insomma, quasi evergreen, come si dice in questi casi.
Secondo me sì, hanno una qualità, anche una freschezza anche oggi veramente incredibile.
Allora, arrivati a questo punto possiamo passare alla seconda fase della nostra rubrica Ascolti Doc, che è quella che più direttamente coinvolge il nostro ospite Ferdinando Farò, che tra le tante insomma sfaccettature della sua personalità musicale ci terrei in maniera particolare, e gli ho spiegato a microfoni spenti il motivo, insistere un pochettino su una realtà abbastanza rara e, come dire, molto preziosa del panorama jazzistico italiano, ma in generale europeo, che è l'Archipel Orchestra, di cui sei direttore, insomma sei un pochettino il motore principale. Facci una piccolissima cronistoria di questo progetto, che è, secondo me, ripeto, unico e irripetibile.
Addirittura, ti ringrazio per le bellissime parole. Archipel nasce nel 2010 e nasce nell'ambito di ha un'anagrafica molto precisa, proprio maggio 2010. E nasce nell'ambito di una iniziativa indipendente, di un festival che veniva organizzato a Milano da un gruppo di musicisti e in maniera appunto autonoma. E nasce perché l'allora, chiamiamo, direttore artistico di questo festival indipendente mi aveva chiesto di realizzare un concertone per celebrare i 10 anni dell'associazione che animava appunto questo collettivo che si era venuto a creare. E a me balenò l'idea di costituire un gruppone di musicisti con i quali collaboravo in quel periodo e che tra l'altro non si erano mai incontrati, anche alcuni di loro non si erano mai incontrati, per cui venne fuori questo contesto, questa situazione in cui ci trovammo e provammo il pomeriggio prima del concerto e poi la sera mettemmo insieme alcuni brani che io avevo composto in una forma quasi di suite, ecco. Per cui quello fu il debutto il 24 maggio al Teatro Fontana, il Teatro Fontana di Milano, che si trova in un quartiere che si chiama Isola, appunto. Allora da lì il parallelismo con l'arcipelago, no? Con l'idea che comunque questi musicisti potessero rappresentare diverse isole che in quel contesto, in quell'insieme, si armonizzassero in qualche modo e ne formassero un arcipelago. Poi da lì la cosa è andata avanti.
Tra l'altro poi un quartiere che poi dopo poco è stato completamente trasformato dal progetto dell'Expo, giusto? Ricordo bene.
Diciamo che si è attivata anche anni precedenti all'Expo una gentrificazione di tutta la zona, ecco, come che capita spesso a tanti quartieri una volta popolari in Milano, che sono stati assolutamente trasformati, insomma, in altro modo, diciamo, ecco. Quindi adesso tra l'altro in quel quartiere che è molto, diciamo, alla moda, diciamo.
Sì, sì, c'è Corso Como lì, giusto?
Non esattamente, però diciamo, per esempio, è la sede del Blue Note, si trova poi in via Bossieri, proprio della zona, nella zona dell'isola. Corso Como più verso Porta Garibaldi,
Garibaldi, sì, la stazione.
Comunque
certo.
la zona è quella, insomma, dove hanno, diciamo, costruito
assai, assai parecchio. Anche lo skyline è completamente trasformato, sai.
Assolutamente, certo, assolutamente, con Arti Star che hanno costruito,
certo, poi c'è la piazza Gaia Aurenti, no?
Sì, esatto, tutto quel complesso.
Senti, quindi, parliamo di musica, perché un pochettino la gentrificazione mi fa venire l'orticaria. Ti volevo dire, questa Arcipel Orchestra si caratterizza proprio per una frequente rilettura, reinterpretazione di musiche, diciamo, che spesso e volentieri magari uno non immediatamente associa al jazz. Cioè, niente di particolarmente lontano, perché se parliamo di Frank Zappa, parliamo di Soft Machine, sicuramente sono attigui come frequentazione a quelle, diciamo, del jazz propriamente detto. Come nasce questo desiderio di andare ad elaborare, per esempio, la scuola di Canterbury, tutta una musica molto caratteristica di un certo periodo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70?
Ma guarda, molto semplicemente sono, diciamo, scelte dettate dalla mia, e non solo mia, esperienza personale di ascolto, insomma, per cui parlo naturale, perché mi riferisco anche ad altri esponenti dell'orchestra che hanno condiviso questa stessa passione. Insomma, negli anni 70 ascoltavamo quella scena musicale che ci ha poi, ovviamente, anche sotto certi aspetti anche formato, no? Quindi a questo punto è diventato molto naturale pensare a attingere del materiale in quella da quel bacino, insomma,
in quel pozzo, in quel senza fondo.
E guarda, perché poi c'è veramente della musica meravigliosa ancora, assolutamente. Tra l'altro erano musicisti, gruppi che diciamo annoveravano in quelle che erano anche le loro scelte il jazz, se vuoi,
il folk, ovviamente, insomma.
Il folk, la musica contemporanea, cioè era veramente lungimirante. Ancora
tra l'altro,
oggi,
scusami se ti interrompo, tra l'altro, a trovare un ulteriore gancio con il nostro, come dire, chaperon Alberto Popolla,
sì.
Devi sapere che l'ho convocato per parlare in trasmissione all'epoca del 50° di Rock Bottom di Robert Wyatt, e quindi, insomma, evidentemente questo magma in qualche maniera strariva e arriva anche altrove, insomma, questo riferimento, senza nostalgia ovviamente, alla musica di 50 anni fa e anche più, è comunque importante, insomma, è qualcosa che non si può dimenticare, ecco.
Sì, no, diciamo che tra gli obiettivi che si pone Arcipel c'è anche quello di divulgazione, quindi, no? Quindi scegliamo anche degli autori e dei repertori che non sono molto frequentati, e quindi cerchiamo con i nostri mezzi di divulgare, di far conoscere anche a chi magari non ne ha mai avuto la possibilità di ascoltarli. Alcuni musicisti stessi dell'orchestra hanno scoperto questo mondo.
Beh, di sicuro non tua figlia, che gli avrei fatto una capa tanta, come dicono a Napoli, insomma.
Ma guarda,
scherzo.
Io con i miei figli un po', devo dirti, non ho insistito molto sul fatto che loro scegliessero particolarmente un genere piuttosto che un altro. Tra le altre cose ti devo dire, hanno sicuramente poi più contribuito loro a dare delle, come dire, aperture, a far conoscere cose nuove, contemporanee.
Beh, viva la faccia, insomma. Bene, bene, no. Bene. No, ma infatti la cosa bella, io sono reduce ieri da un live pieno di giovani, insomma era un settetto romano che io apprezzo molto, ogni tanto trasmetto, si chiamano Treetops. A parte il fatto che è difficile catalogare la loro musica, ma la cosa bella è vedere tanta gente radunata, ci avranno avuto gli amici, il gruppetto, lo zoccolo duro dei fan, quello che vuoi, però che riempiono un locale con musica strumentale, sicuramente non di facile, come dire, a chiappo, come si dice in questi casi,
sì.
E che comunque senti che c'è una ricerca, che c'è una, come dire, una profondità anche di progetto, è comunque un bel segnale per gente che non ha ancora neanche 30 anni, insomma.
Altro che, ma ci sono dei musicisti fantastici di quella generazione che stanno facendo cose veramente meravigliose, per cui chapeau, insomma, tanto rispetto. Ecco, perché...
Senti, mediamente la vostra formazione di quanti elementi è composta?
Guarda, noi diciamo siamo intorno ai 20-23 elementi.
Mamma mia, però ci vuole il domatore, abbiamo... non il direttore.
Diciamo, io dirigo il traffico, più che altro.
fai il vigile urbano, insomma.
Esatto, ma devo dirti che però ovviamente abbiamo anche una certa flessibilità,
certo.
Perché l'organico può variare anche a seconda un po' delle circostanze.
E anche
diciamo,
spesso perché... magari delle dimensioni del palco, no?
Esatto, per cui ci dimensioniamo contestualmente anche ai vari...
Siete componibili come le cucine della Scavolini,
un po' sì, direi di sì.
Penso che bisogna avere questa specie di modularità proprio perché le esigenze possono essere varie, sia personali ovviamente, degli impegni che ognuno di voi sicuramente costruisce, che poi anche di chi vi accoglie, insomma. A proposito di accoglienza, parlavamo appunto delle occasioni per sentirvi dal vivo. C'è stato di recente questo live nei pressi di Milano, da Abbiate Grasso, paio di settimane fa. E so che ce ne sarà un altro importante in un festival che ho visto che ha un cartellone molto, molto prestigioso a maggio a Correggio, giusto?
Sì, infatti siamo felicissimi. Siamo stati appunto invitati tramite Crossroad a Correggio a tenere un concerto con un ospite speciale, ma davvero speciale, che è Enrico Rava. Noi abbiamo incontrato già Enrico Rava in concerto un paio di anni fa e quest'anno, in questa occasione, ripetiamo, diciamo, bissiamo questo concerto con un Enrico che è veramente un musicista che ammiriamo e amiamo tantissimo.
Che tra l'altro anche lui ama circondarsi da giovani, perché ho visto la sua formazione più recente, sono ragazzi veramente di grande valore, che insomma, potrebbero essere, non dico i nipoti, ma quasi, ecco.
Sì, ma è un gruppo fantastico, infatti i Fearless sono un gruppo meraviglioso e Enrico ha questa capacità. Ha questa capacità di catalizzare intorno a sé veramente e a tirar fuori il meglio dai musicisti, e questo è veramente una caratteristica che hanno i fuoriclasse.
E ricordiamo, questo avverrà il 23 maggio prossimo al Festival del Jazz di Correggio. E a proposito di Enrico Rava, che sarà, diciamo, il vostro ospite d'onore, colgo l'occasione per ripetere il virgolettato che ho utilizzato per il lancio di questa nostra intervista. Perché lui stesso, Enrico Rava, scrive: mi piace la musica che fanno, com'è strutturata e i musicisti che la suonano, per giunta molto bravi. Con l'Arcipel viene tutto naturale, non c'è pressione ed è l'ambiente che io cerco. Insomma, al di là del, come dire, dell'endorsement particolarmente di prestigio, c'è anche l'impazienza di condividere sul palco queste sensazioni, immagino, no?
Assolutamente sì, infatti noi siamo assolutamente felici e onorati, per cui cosa possiamo dire? Siamo assolutamente contenti e pensiamo che Arcipel tutto sommato si ponga sempre in termini propositivi con la musica, con il contesto e diciamo che Acipel è più che un prodotto, tendiamo a attivare un processo e portarlo avanti in termini di processo, insomma, di collettività, sempre più possibilmente condivisa. Tant'è che adesso i ruoli anche all'interno dell'orchestra vengono condivisi da diversi, cioè adesso, a parte quello del direttore, perché nessuno si vuole poi sobbarcare
sta patata bollente.
No, esatto, più che altro per quello, perché credimi, io non è che non abbia cercato di
come dire, staccare, levare il piede dall'acceleratore, certo.
Ho detto ogni tanto dai facciamo, però qualcuno insomma non è momento, però per quanto riguarda ad esempio gli arrangiamenti, che è un aspetto anche importante, quello assolutamente importante, sono diversi musicisti che si dedicano agli arrangiamenti, da Beppe Barbera, che è diciamo forse uno dei più tra virgolette anziani collaboratori di Arcipe, a quelli più recenti di Francesco Forger d'Avanzati, a quelli di Marco Fior.
A proposito di arrangiamenti, ci scrive un mio affezionato ascoltatore, Andrea, molto esperto tra l'altro, e mi dice: bellissima la rilettura di Gran Wazoo di Frank Zappa, fantastici arrangiamenti di Farao. E quindi insomma eccolo là, attenzione,
qui è l'errore, perché gli arrangiamenti di The Gran Wazoo sono di Roberto Taviano.
E vabbè, questo... diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Esatto, no, assolutamente. Quello è l'arrangiamento di Roberto Fabiano, che abbiamo incontrato a Bari in un bellissimo contesto, all'European Jazz Conference, Fringe Festival, su un palco meraviglioso con una diretta Radio 3. E in quel concerto, oltre a Roberto Fabiano come ospite, c'era Gianluca Petrella e Luisiana Lorusso, e abbiamo eseguito due brani di Frank Zappa, che hanno anticipato un po' poi il
progetto completo, diciamo.
Siamo andati a proporre qualche mese dopo, interamente dedicato a Zappa, e tra quei brani c'era The Gran Wazoo, scritto e arrangiato da Roberto Taviano, e poi un altro brano di Zappa, King Kong, che avevo fatto io un arrangiamento su quello, e quindi diciamo sottolineiamo questa cosa, non è un mio arrangiamento per Gran Wazoo. Tra l'altro ne approfitto per dire che con Roberto ci ritroveremo quest'estate, l'11 luglio a Rotterdam al North Sea Jazz Festival, perché siamo stati invitati a questo prestigioso festival olandese, e dove tra le altre cose Roberto Taviano sarà ospite special guest insieme a Michael Moore, e vi presenteremo il repertorio interamente dedicato al compositore pianista olandese Misha Mengelberg. Quindi ecco, diciamo, chiudiamo
il cerchio. Senti, come dico in questi casi, il tempo è tiranno, sono le 14:35 per chi ascolta la diretta, e però visto che c'è una storia dietro il brano con il quale ci congederemo dal nostro ospite Ferdinando Farao, ti pregherei appunto di raccontare quello che su WhatsApp mi stavi accennando, che io ti ho detto: beh, questa ce la giochiamo bene in trasmissione. Allora, noi ovviamente ci salutiamo con un brano che ti ho fatto scegliere, perché per me c'era l'imbarazzo della scelta, e quindi insomma hai scelto questo Voci?
Sì, Voci di Aventik.
Sì.
Ed è un brano che ho registrato, tratto dal mio primo album del 1997, che è stato pubblicato per Splash Records, intitolato Listening Self, un album realizzato insieme a Pietro Tonolo e Piero Leverato, e con ospite speciale in un paio di brani Franco D'Andrea. Ed è stato il primo brano, il mio primo album, cioè realizzato e pubblicato a mio nome. In particolare queste Voci di Aventik, questo brano è dedicato al Aventik, è un villaggio che si trova nella regione del Chiapas in Messico, che proprio in quegli anni, nel 97, era teatro di un'intensa mobilitazione contadina e indigena legata al fronte di liberazione nazionale zapatista.
Famoso esercito zapatista, no?
Sì, esattamente, in particolare proprio il villaggio di Antic. E quegli anni lì furono poi caratterizzati da una forte repressione da parte del governo di gruppi paramilitari. Quindi queste voci che si sentono poi, che da lontano si sentono arrivare, sono poi voci che io ho estrapolato da un documento in cui si documentava, scusate il gioco di parole, la protesta dei campesinos, insomma, contro un plotone di militari schierato, e quindi in qualche modo è un simbolo della resistenza di una comunità, ecco, che in particolare quella di Avitic, che rivendicava e chiedeva il rispetto della propria autonomia, citando così la militarizzazione della regione. Ecco. Quindi,
diciamo che a 30 anni di distanza potrebbero cambiare i personaggi, gli interpreti, ma più o meno, come dire, i problemi in altre latitudini, in altre regioni sono gli stessi, quindi questo da una parte ci potrebbe un pochettino lasciar riflettere a lungo, al netto del racconto musicale, insomma.
Certo.
E quindi, insomma, onore al merito di chi ha ritirato fuori appunto una storia per certi versi un po' quasi dimenticata, ma è molto importante da ricordare. Allora, Ferdinando, io ti ringrazio nuovamente, ti faccio i migliori auguri per la bella stagione estiva che spero arrivi prima o poi, perché oggi mi sono morto di freddo per venire qua in radio.
Chi lo dici? Grazie a te, Fabrizio.
Grazie. E come detto, per salutare Ferdinando Faraò, ascoltiamo dal suo album di debutto del 97, Listening Self, il brano Voci di Aventic. Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.